Ecco carissimi, in questo bellissimo giorno, cuore immacolato di Maria, ci affidiamo a lei che l'Onnipotente per grazia che ci colmi, che ci ottenga tutte le grazie dal Signore Gesù. Ieri era il Sacratissimo Cuore di Gesù e quindi i due cuori sono con noi. E noi guardiamo il Vangelo di domani che per il rito romano è la dodicesima domenica a tempo ordinario. Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non abbiate paura degli uomini, perché nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella genna l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Allora, carissimi, ho notato una concordanza, una coincidenza. L'altra settimana vi avevo detto che Dio è liquido, è venuto a liquidarci e quanto liquido c'è stato, quanta pioggia. Adesso col cuore immacolato di Maria è venuta la luce, lei è tutta luce, è venuto il sole, eh? E mi sono chiesta, vi avevo detto che l'amore circola, no? Perché Dio è liquido, perché è liquido che circola. E quindi, allora, speriamo di poter far circolare l'amore con questo Vangelo, eh? Allora, il Vangelo, torna su un tema veramente ricorrente, ma il Signore lo sapeva che avevamo questa spada di Damocle, la paura, non abbiate paura, lo ripete e lo ripete continuamente. C'è già una prima lettura dal profeta Geremia, in cui il Signore dice al profeta Geremia: Non li temere, se no ti farò temere davanti a loro. E qui si riferisce agli uomini, non temere gli uomini, perché il profeta Geremia, la storia del profeta Geremia è che lui era un tipo tranquillo, sedentario, cioè non voleva mettersi nei pasticci. E il Signore l'ha chiamato giovanissimo, a 25 anni. E Geremia ha un po' cercato via di scampo, insomma, come Giona, ma col Signore non bisogna cercare via di scampo, eh. Giona l'ha cercato, è andato a finire dritto in una balena. E Geremia diceva, replicava, insomma, diceva: Ma Signore, ma io sono giovane, non so parlare. E il Signore diceva: Non dire sono giovane, di quello che ti dico io di dire, di annunciare. E quindi vedete che il rispetto umano, la paura, il servilismo non piacciono a Dio perché ci rendono incapaci di essere suoi strumenti e ci bloccano, ma non piacciono neanche agli uomini. Chi ha il coraggio di testimoniare la propria fede sarà segretamente stimato anche da chi apertamente magari lo beffeggia e da Dio riceverà il massimo, perché il Signore dice: Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, mentre chi si vergognerà di me, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Quindi, la paura è una passione disastrosa, perché blocca la creatività, blocca lo slancio e ogni risorsa interiore. E guardate che uno degli inviti più frequenti che ci rivolge Dio nella Bibbia è non temere, cioè Addirittura 365 volte, quindi una volta al giorno, tutti i giorni dell'anno, il Signore dice non temere. Potremmo dire, invece di dire a ogni giorno la sua pena, a ogni giorno il suo non temere. E figuriamoci, se l'Antico Testamento lo diceva ai profeti, se Gesù lo diceva ai discepoli, non abbiate paura. Quindi già allora gli uomini avevano paura. Figuriamoci adesso, poi in questo frangente, tutti paralizzati dalla paura di un microbo poi. E quindi adesso poi siamo in un'era in cui ci sono pericoli nuovi dal nucleare, dal 5G, insomma, tutte queste cose moderne che va a sapere. L'uomo è un apprendista stregone, non sa neanche lui le conseguenze di queste invenzioni. E quindi figuriamoci se non è il caso di ripetere e ribadire, come fa il Signore oggi nel Vangelo, non abbiate paura. Allora, però a me sorge una domanda, ma se ce l'abbiamo la paura, perché la vediamo, la vediamo. Sui volti, in questa situazione la vediamo proprio, è tangibile quasi, eh? Se c'è, come si fa a vincerla? Credete che a sconfiggere la paura sia il coraggio? Oppure in questa emergenza si crede di vincere la paura con le regole sanitarie quando verrà? Ma non è questo che ci mette al riparo. Non è dicendoci ora seguo regole oppure ora mi faccio forte, è con la fede in colui che tutto può, ma lui può far scomparire qualsiasi tipo di male, tanto più un microbo, senza nessuna difficoltà. C'è una storiella che dice, un giorno la paura bussò alla porta, andò ad aprire la fede, non c'era più nessuno. La paura, vedendo la fede, se l'era squagliata. Quindi aumentando la fede, ma qual è il combustibile? Allora, la fede aumenta con la preghiera, ma qual è il combustibile della fede? È appunto la preghiera. Più si prega, più aumenta la fede. E più aumenta la fede, più sperimenteremo che Dio è più forte. Anzi, il forte, veramente forte, è solo Lui. Il male ha un certo potere, il maligno ha un certo potere, ma Dio ha l'onnipotenza. In filosofia si dice che il male è assenza di bene. Di per sé non esisterebbe, cioè. Il freddo è assenza di caldo, il buio è assenza di luce, l'odio è assenza d'amore. Pensate che meraviglia in paradiso, non ci sarà più l'assenza, ci sarà solo più la luce e non il buio che è assenza di luce. Non ci sarà più il freddo, ma solo il caldo, fuoco, il Signore che ci battezza, Spirito Santo e fuoco già adesso. Non ci sarà più, soprattutto non ci sarà più l'odio, ci sarà solo l'amore. Quindi pensate, vivremo nell'eterna luce, la notte non ci sarà più, il freddo non ci sarà più, soprattutto l'odio. Il paradiso sarà, come dice la scrittura, che Dio sarà tutto in tutti, ma dovrebbe già esserlo già un po' qui sulla terra. Invece di crocifiggerci a vicenda, se ci amassimo di più, sarebbe già un po' un paradiso qui sulla terra. Ecco perché vorrei precisare un concetto. Vi ho detto prima che la fede vince la paura, la fede sì, ma quella che la vince totalmente non è neanche la fede, è l'amore perfetto. Vince la paura. Ma quale amore perfetto? Chi è che ha un amore perfetto? Mica il nostro. È sempre traballante, è l'amore di Dio nei nostri cuori, versato nei nostri cuori. Se noi facciamo l'esperienza dell'amore del Padre che ci avvolge, ci riveste, ci protegge e non abbiamo più nessuna paura. E quindi dobbiamo chiedere al Signore di avere più rivelazione del suo amore. L'amore perfetto è il suo, e anzi, noi possiamo amare gli altri nella misura in cui siamo amati da Lui. E quindi chiediamo che il Signore ci riempia di questo amore, ci renda partecipi di questa. Di questa circolazione, di questa opera ad intra che c'è nella Santissima Trinità, questa circolazione di amore che circola continuamente, non si arresta mai, non è come noi che siamo, magari abbiamo anche, come dire, dei gesti di amore, di generosità, ma a intermittenza, non sono continui, magari. Nel giro di pochi secondi passiamo dalla simpatia all'antipatia, dal voler bene al voler male, è tutto così, siamo tutti traballanti. Allora, in questo Vangelo poi c'è un altro concetto, l'altro concetto che viene alla fine. Due passeri non si vendono solo per un so non si vendono forse per un soldo, eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Oh, sapete quanti capelli avete in testa? Io non l'ho mai saputo. Mi sembra. Di aver sentito una volta che qualcuno diceva che sono 100.000, ma non mi ricordo più bene, comunque io non lo so, il Signore lo sa. Tutti contati, passeri e capelli, sa anche quanti passeri ci sono, perché dice voi valete più di molti passeri. Quindi, non abbiamo proprio motivo di temere perché siamo nelle mani di qualcuno, non siamo orfani, eh? Questo mondo sembra un enorme orfanotrofio, anche chi dice Padre nostro lo dice, ma il Padre nostro è lassù nei cieli altissimi. Se uno si considera qui sulla terra senza il Padre che è nei cieli, è un orfano. E invece il Signore è sempre presente. Pensate, vi ho parlato una volta. Nella nostra vita, ma anche nella creazione, eh? Per esempio, quando creò nella Genesi 7 giorni, 6 giorni della creazione, poi il settimo si riposò dalla creazione il settimo giorno, ma non dalla conservazione, cioè. Il settimo giorno il sole splende come gli altri giorni, l'acqua scorre come gli altri giorni, le margheritine sbocciano come gli altri giorni. Non si riposa dalla conservazione, conserva nell'essere tutto quello che ha creato. Pensate se la domenica non avessimo il sole, non avessimo l'acqua, non avessimo le margheritine che danno gioia, eh? Lui ci conserva nell'essere continuamente. Se non ci conservasse, finirebbe immediatamente la trasmissione, non mi sentireste più, cadrei nel nulla. E quindi il Signore è sempre presente nella nostra vita, ma talmente presente che ho visto in Francia hanno fatto un film intitolato L'intervista a Dio e i due personaggi principali, i due attori principali, uno in persona Dio addirittura e l'altro è un giornalista che lo intervista e mi ha colpito una domanda che gli ha fatto, questo è rimasto scioccato, quasi quasi cade svenuto, gli dice, l'intervistatore dice a Dio, ma voi sapete tutto di me, tutto, proprio tutto? Io so assolutamente tutto. Quello? No, non è possibile, anche le mie efferatezze, conoscete tutto. Io so assolutamente tutto. Dio è sempre presente, non gli sfugge niente, ma è un padre. Le nostre efferatezze le perdona, le cancella, se noi chiediamo perdono, eh? dovremmo, noi consideriamo troppo la vita cristiana come una cosa che dobbiamo portare noi sulle spalle a forza a forza di sforzi, di doveri, di osservare questo e di osservare quello. Ma Gesù dice: io sono il ceppo, voi siete i tralci. Oppure: io sono il tronco, voi siete i rami. Qual è la conclusione? È che è il tronco che porta i rami, non i rami che portano il tronco. Noi siamo un po', quando ci comportiamo così, con fatica, con sforzo, siamo come i rami che devono portare il tronco. Mentre se ci riposiamo in Dio, se sappiamo che Dio è nostro Padre, è Lui che porta noi. E allora non abbiamo più questa vita così dura, così pesante, sforzarci di qua, sforzarci di là e poi ci esauriamo. Allora, come Dio si riposò dalla creazione il settimo giorno, chiediamo al Signore la grazia, noi, di riposarci in Lui, è Lui il tronco, noi siamo i rami e saremo portati infallibilmente, come diceva quello con una battuta, diceva, se il gatto, si contorce per acchiappare la propria coda, no? È fisso sulla sua coda, non ci arriva. Ci arriverebbe se andasse dritto per la sua strada e alla sua coda non ci pensasse per niente. La coda lo seguirebbe infallibilmente. Noi siamo così quando guardiamo cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Non siamo fissi su di lui, siamo fissi su di noi. E diventa uno sforzo, e diventa una fatica. E c'è l'esaurimento al termine della strada. Allora chiediamo al Signore questa grazia di sapere che abbiamo un Padre che ci dice: non temere, affidati a me, ma affidati a me. Se ti affidi solo a te, alle tue forze, e ti esaurisci. Quindi questo genera la paura anche perché sentiamo che noi più di tanto non siamo capaci di fare. Se ci appoggiamo solo ai nostri sforzi, finiscono presto i nostri sforzi. Quindi la paura è anche alla base di tante nostre mediocrità. Abbiamo anche paura di lanciarci. Magari Dio ci chiama a un progetto grandioso e noi per paura ci tiriamo indietro, tralasciamo di collaborare. Allora chiediamo allo Spirito Santo. Che dono dobbiamo chiedere oggi allo Spirito Santo? Il dono della fortezza per abbandonarci all'azione di Dio. Volevo dire vincere noi stessi, ma è più giusto dire abbandonarci, abbandonarci all'azione di Dio che è un Padre. E sa meglio di noi quello che. Conosce meglio di noi quello che è il nostro bene. Affidandoci a Lui faremo il meglio possibile. Ecco, allora, l'altro concetto che volevo sottolineare era appunto questo, che il Signore è sempre presente. In teologia si chiama la presenza di mensità. Se si addormentasse per un secondo, una frazione di secondo, tutto cadrebbe nel nulla. E il sole non splenderebbe più, e l'acqua non scorrerebbe più, e le margheritine non spunterebbero più. E poi le cose più importanti, pensate che la luce va a una velocità straordinaria. La luce, quando Dio disse Fiat Lux, la lanciò a una velocità incredibile, 300.000 km al secondo. Pensate. La luce va sempre in quarta, noi quando partiamo in prima, poi pian piano passiamo alla quarta. La luce parte già in quarta e non si ferma mai. E scientificamente ci sono delle cose veramente straordinarie, no? Allora, noi pensiamo che la velocità della luce riguardi lei e non abbia nessuna, come dire, nessuna conseguenza nella nostra vita. Ebbene, pensate che se la luce fosse 100 volte minore, il filo d'erba sarebbe 100 volte più piccolo. Questo vuol dire che se noi, diciamo così, la statura media di un uomo è 1,70, mettiamo, se la luce fosse 120 fosse 100 volte minore, la statura sarebbe 1,7 cm, 100 volte minore, eh? Tutto verrebbe rimpicciolito. E quindi il Signore ha tutto creato in vista dell'uomo per il suo bene, anche la creazione esteriore, non solo l'opera ad intra infinitamente più grande, perché la circolazione di amore dentro di noi, e quello nessuno ce la può togliere, ma l'opera ad extra, come la creazione, è tutta in funzione dell'uomo. Quindi perché avere paura? Perché guardiamo troppo in basso, non alziamo gli occhi verso il Signore, guardiamo le difficoltà, guardiamo i problemi, guardiamo le cose come vanno sulla terra, ma in cielo c'è il Padre nostro. Perché non alziamo gli occhi verso il Padre nostro e guardiamo solo la terra? Allora, a proposito di questo, vorrei darvi una preghiera di Sant'Agostino, sì, una preghiera di Sant'Agostino che solleva l'animo e dice: se senti vacillare la tua fede a causa della violenza della tempesta, calmati, Dio ti guarda. Se senti vacillare la tua fede vedendo che tutto passa e non ritorna, calmati, Dio rimane. Se il tuo cuore è agitato con sensi di colpa, calmati, Dio perdona. Dio ascolta quando nulla risponde, è con noi quando ci crediamo soli e ci ama anche quando sembra che ci abbandoni. Ecco, vedete, alzare gli occhi al cielo? Ecco. Questo è fissare gli occhi sul Padre nostro che si occupa di noi. In qualsiasi tempesta ci capiti, qualsiasi tempesta attraversi, Dio ha promesso il suo aiuto. Come dicevo l'altra volta, non guardate la montagna. Non dite a Dio la grandezza della montagna, ma dite alla montagna la grandezza di Dio. È infinitamente più grande. La montagna, sapendo la grandezza di Dio, si spaventerà e si butterà nel mare, eh? Quindi bisogna perseverare nella fede, avere uno sguardo di fede e non guardare le difficoltà, le montagne, i problemi, essere sempre fissi, eh? Se no, se guardiamo la montagna, vedremo l'impossibilità di vincerla. E guardando la montagna, cosa succede? Che si vede solo la grandezza della montagna e noi ci vediamo piccoli, piccoli, incapaci. E invece, se guardiamo Dio, vediamo la sua grandezza e la montagna rimpicciolisce immediatamente. È da qui che viene lo scoraggiamento. Quando davanti al monte si dice, si guarda troppo il monte, cioè si guarda troppo la difficoltà e si dice: non ce la farò mai. Non cercate di portare la montagna che solo Dio può portare, lasciatela portare a Dio, è affare suo. Le montagne sono state create da Dio e sa lui come, trattarle, eh? Noi non siamo come non sappiamo come trattarle. Allora, avevo letto un pensiero di Atenauer. Oh, dice, anche questo è un metodo per vincere la paura. Dice: cosa dovete fare? Dovete volgere come dire, la guerra all'interno di voi stessi. Io questa guerra l'ho fatta per anni e anni, terribile, è stata terribile, ma sono riuscito a disarmarmi, appunto a vincere questo bisogno di mettere le sicurezze al di fuori, in qualcos'altro, in cose umane, invece di guardare Dio. È questa la guerra che dobbiamo fare. Cercare di raddrizzare questo sguardo che va sempre verso il basso, eh? e rettificare lo sguardo, guardarlo verso l'alto, e allora vedremo Dio, e vedendo Dio vedremo che Lui vince qualsiasi montagna. Quindi chiediamo al Signore questa grazia, che Lui è presente nella nostra vita, che è Lui che ci porta, Lui è il tronco che porta i rami, non sono i rami che devono portare il tronco. E poi chiediamo al Signore la grazia, anche per intercessione di Maria, oggi il cuore immacolato di Maria, di avere questi occhi limpidi, questo cuore puro. Ecco, il gran problema nostro, sapete cos'è? Non è all'esterno di noi, e non è neanche il maligno, è il nostro cuore impuro, il cuore che si aggrappa, attacca a tante altre sicurezze e che non vede Lui. Ecco, allora, carissimi, in questa domenica, oggi, per intercessione di Maria, il cuore immacolato di Maria, chiediamo di avere un po' uno sguardo un po' più come lei, che lei era fissata sul Signore, non guardava se stessa, non guardava le difficoltà, viveva di Lui. Allora, come vitamina spirituale, ve ne do una, che facciamo un po' tutti l'esperienza. A volte, abbiamo dei problemi, appunto, noi preghiamo e non vediamo la soluzione, e ci viene da dire, ma tanti l'hanno detto anche dei santi, Dio interviene, ma all'ultimissimo momento. Nel caso di Lazzaro, ha addirittura aspettato 4 giorni. Allora, sappiate che Dio interviene tardi, sì, ma mai troppo tardi. Vuol vedere fino a che punto arriva la nostra fiducia. Quando finisce l'uomo, lì comincia Dio. Quando arrivate a dire sono al limite, siate sicuri che Dio interviene. Come diceva Padre Molinier, Dio è tenuto a intervenire quando l'uomo non ce la fa più, però a volte permette che si arrivi fino al limite. Ecco, carissimi, allora buona festa del cuore immacolato di Maria. Se avete bisogno di domande, di chiarimenti, di libri, il numero è 338 75 53 847, poi c'è il sito di Radio Mater e incamminocongesu.org. Ciao a tutti da Vilma.